Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri davanti a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscono e anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Parola del Signore. Dopo la sua discesa su Gesù al Giordano, al momento del suo battesimo, la prima cosa, il primo gesto che lo Spirito fa fare a Gesù è di andare nel deserto per affrontare Satana. Come dice l'Apocalisse, il grande drago, il serpente antico, colui che noi chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra e accusa i nostri fratelli. Quindi la prima cosa che lo Spirito di Dio fa fare a Gesù è di andare a combattere l'accusatore degli uomini, quello che mette in scacco gli uomini. E il primo atto del Messia è di resistere e di combattere, di precipitare l'accusatore. Cristo, investito dal suo potere messianico, combatte l'accusatore per precipitarlo. E Gesù deve resistere alle sue tentazioni. La maniera con cui Gesù ci libera dall'accusatore è ascoltare lui stesso l'accusa, essere lui stesso tentato, provare cosa voglia dire essere uomini. E le tentazioni sappiamo come sono, ricordiamo Genesi: ma allora Dio vi aveva detto, è vero che Dio vi aveva detto non mangiare di nessun albero del giardino, no? Perché appunto il diavolo vuole distillare il sospetto nell'orecchio del primo Adamo. E a Gesù analogamente dice: ma Dio non ha dato per te ordine agli angeli perché ti portino sulle loro mani? Puoi fare quello che vuoi, no? Ma il nuovo Adamo, volendo assumere pienamente la condizione umana, gli risponde: non tenterai il Signore tuo Dio. Dunque Satana è mentitore fin dall'inizio e la sua tattica è quella di falsificare il volto del Padre, di mentire a proposito di Dio. di far intendere all'uomo che Dio è geloso della libertà umana. E quindi perturba l'ascolto della sua parola, affinché l'uomo e la donna, dubitando della fonte che li fa vivere, arrivino a voler essere a se stessi la propria origine, decidendo come dei del bene e del male. Mentitore e omicida, dirà Gesù per descrivere questo angelo decaduto che cerca di trascinare nella sua ribellione tutta la creazione. E le sue armi, il racconto di Gesù ce lo dice, è la spirale dell'avere, del sapere, del potere, e cioè sedurre attraverso l'apparenza del bene. Questa è l'astuzia dell'accusatore. Quindi falsificare l'immagine di Dio e coinvolgere in questa spirale idolatrica l'uomo attraverso l'apparenza del bene, che assume la forma dell'avere, del sapere e del potere. Questo spirito del male avanza mascherato, senza volto. Si potrebbe dire il mare è il male personificato, visto che la sua persona è scomposta. Colui che ha dall'inizio negato in se stesso l'immagine di Dio non ha altro scopo che avvilire questa immagine in ogni uomo, fino a trascinare l'uomo alla disperazione. Quindi Satana non si incontra mai faccia a faccia, perché non ha figura umana, non ha persona, si potrebbe dire. Si possono solo vedere le tracce nell'intreccio inestricabile di gelosie, di corruzione, di violenza, in cui prolifera il seme del male. Il male in sé non esiste. Il creatore davanti alla sua opera non vide che tutto era buono. Il male in realtà è la perversione del bene, come ha visto il profeta Isaia nell'ambizione dei potenti. Come mai sei caduto dal cielo, figlio dell'aurora? Lucifero, appunto, che porta la luce. Come mai sei caduto dal cielo, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, Signore dei popoli, eppure tu pensavi salirò in cielo, e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso? Attraverso la sua negazione il maligno suscita dunque un'incessante accusa, un'accusa senza possibilità di perdono. Lo descrive benissimo il libro di Giobbe. Ricordate il celebre prologo del libro di Giobbe? Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Da un giro della terra che ho percorsa. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Satana rispose al Signore e disse: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Guardate dove si insinua il demonio. Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda sulla terra, ma stendi un poco la mano, tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia. Cioè il demonio dice: sì, Giobbe è bravo, è buono, dice che sei bravo te perché gli va bene tutto, togligli qualcosa, vedrai come cambia, vedrai come ti rimanda qualche parola in faccia. Giobbe perse le sue asine, i suoi buoi, i suoi servi, i suoi figli, le sue figlie e infine la sua salute. Ma in tutta questa disgrazia Giobbe non maledisse Dio. Sua moglie invece gli disse: vuoi rimanere ancora nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma Giobbe le rispose: parli come una stolta. Se accogliamo da Dio il bene, come non accettare il male? Giobbe prefigura l'integrità di Gesù, la sua forza, la sua chiaroveggenza di fronte al tentatore. Egli non ha su di me alcuna presa, dirà Gesù. In lui c'è un'altra forza, un altro potere, quello del regno di Dio all'opera, un regno di amore e di verità, di misericordia e di perdono. Dopo aver esaurito le sue tentazioni nel deserto, il diavolo si era allontanato fino al momento favorevole. Il momento favorevole è la passione, ed è durante la passione che il diavolo si scatena. L'abbandono dei discepoli, la vigliaccheria di Pilato, la gelosia del Sinedrio, il disprezzo di Erode, la volubilità della folla, la rabbia dei gran sacerdoti, la morte ignominiosa. Ma Gesù trasforma la sua morte in vittoria attraverso il dono supremo della sua vita. Li amò sino alla fine, nonostante tutto. Due amori hanno fondato due città, così dice Sant'Agostino. L'amore di sé fino al disprezzo di Dio costruisce la città del diavolo, e l'amore di Dio fino all'oblio di sé che costruisce la città di Dio. Tra Babilonia e Gerusalemme, tutto il tema dell'Apocalisse, tra Babilonia e Gerusalemme la lotta è senza tregua. Il confine invisibile tra queste due città passa dentro ciascuno di noi, ed è lì che Cristo è disceso per combattere insieme a noi. È lì che Egli manda il suo Spirito, l'Avvocato, il Paraclito, per dare all'uomo coraggio e per resistere all'accusatore. Questo potere di lottare, di vincere, Egli lo ha dato ai Suoi discepoli. Al ritorno dei 72 che hanno comunicato la sua pace a coloro che volevano riceverla, dirà: ho visto Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato potere di schiacciare sotto i piedi serpenti, scorpioni e ogni potere del nemico. E prima di mandarli nel mondo dopo la sua resurrezione, insegna ai suoi a discernere tra i due spiriti, perché sappiano discernere chiaramente la posta in gioco della lotta tra i due amori, le due città, i due spiriti. È il sangue di Cristo che con uno spirito eterno ha offerto se stesso senza macchia a Dio, è il sangue di Cristo che purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Si tratta di entrare in questa decisiva lotta spirituale. La cultura ingenua nella quale viviamo, una cultura che vuole eliminare il dramma della vita, quindi ha eliminato il demonio, ha eliminato la grazia anche, è rimasto il desiderio di benessere. La cultura consumistica nella quale noi stiamo annegando, ma non è appunto da demonizzare perché ci dà dei beni, è da demonizzare perché ci tira via l'anima, perché ci tira via la grande storia a cui siamo invitati a partecipare. No? Questa cultura consumistica vorrebbe farci credere che si può avere tutto, senza sforzo, senza fatica, senza lotta, senza dramma. Ma non è così per l'impresa spirituale. Per accogliere la grazia di diventare figli, affrontare il combattimento del peccato, della morte. Un cristiano che conosciamo denunciava a metà del secolo scorso, denunciava lui che stava morendo in un campo di concentramento e vedeva le chiese che avevano praticato un buon compromesso anche coi poteri totalitari, no? E nelle chiese schierate. Denunciava già che il nemico mortale delle nostre chiese è la grazia a buon mercato, che ci impedisce di riconoscere la preziosità della grazia, non ci lascia capire che la grazia è a caro prezzo. La grazia a buon mercato è la grazia senza obbedienza, senza la croce. La grazia che costa il Vangelo, che bisogna sempre di nuovo cercare, per il quale bisogna pregare e lottare. La grazia costa caro, perché è costata caro a Dio, perché Dio ha ritenuto che suo Figlio non fosse un prezzo troppo caro per noi, ma lo ha donato per noi. Questo è l'inganno più sottile del maligno, quello di addormentare le coscienze e di farci credere alla grazia a buon mercato.